Mio fratello è qui, è un'espressione molto forte che richiama anche un episodio biblico quando Dio dice a Caino: dov'è tuo fratello? E lui risponde: non lo so dov'è, non sono il custode di mio fratello. Noi invece diciamo: no, noi sappiamo chi è il nostro fratello qui in questa città, perché è ogni cittadino e ogni abitante di questa città. Mio fratello è qui. Un anno fa Papa Francesco era con noi sulle strade della nostra città. Per me, per la Chiesa di Torino, ma credo per tutta la città e il suo territorio, quei 2 giorni rimangono veramente indimenticabili. Sapevamo che Francesco porta con sé la forza di coinvolgere le persone, di trascinarle nel suo abbraccio. Ma quella a Torino era la sua prima visita in una grande città italiana e pensavamo ci fosse da scontare una certa indifferenza. Invece il risultato l'avete visto sotto gli occhi di tutti. Francesco ci ha lasciato nella sua visita non solo momenti di grande intensità, ma anche insegnamenti molto precisi, richiami, inviti ad avere coraggio, a superare la crisi, a non rassegnarsi, crisi che non è solo economica. Lungo questo anno io ho voluto che la Chiesa torinese si impegnasse a dare continuità alle parole del Papa, che ci ha incoraggiato soprattutto a costruire insieme. Camminare insieme ricorda qualcosa nella diocesi di Torino, camminare insieme, no? Ecco, in questo tempo per rilanciare veramente una prospettiva di speranza a tante persone, famiglie e all'intera città. Per questo, a un anno dalla visita del Papa, ho deciso di raccogliere nel messaggio alla città, in questa lettera, che tradizionalmente ogni anno faccio alla festa di San Giovanni Battista, un po' più breve, quest'anno un po' più lungo perché è una lettera. Il cuore vivo del messaggio che ci ha lasciato il Papa. Il suo invito centrale era questo: cercare di essere e vivere veramente da fratelli, non solo da concittadini, come persone impegnate in un progetto comune, ma da fratelli, in cui ci sia, ecco, questa dimensione etica, morale, direi anche spirituale o comunque sociale, che confluisce per una vita comune. Fratelli è molto più. Presuppone un legame davvero profondo e gratuito, come cerco di spiegare nella lettera. Ho voluto anche presentare questo testo non alla facoltà teologica in Curia, ma a posto in una sede laica, prestigiosa, come quella del Circolo della Stampa, perché le mie parole si rivolgono a tutti, non solo ai credenti. Ringrazio dunque i dirigenti del Circolo che hanno consentito ad ospitarci per questa occasione. Essere fratelli significa non accontentarsi dell'uguaglianza dei diritti e dei doveri che abbiamo come cittadini, ma saper riconoscere in ogni persona la dignità che gli è propria e che viene a ciascuno di noi, dalla condizione umana, dall'essere vivi qui e ora. Capite allora che nel riconoscere la dignità di una persona si aprono discorsi impegnativi, non solo di rispetto reciproco, ma anche di scelte per la città. Penso, per esempio, per fare solo un esempio, al discorso sulle periferie urbanistiche come esistenziali. Si è fatto molto in questa direzione. Ma è doveroso richiamarci alla prospettiva autentica. Quando diciamo di promuovere le periferie, non possiamo pensare con una mentalità assistenziale, col buonismo della beneficenza. Si tratta invece di essere capaci di riconoscere le potenzialità e i valori che ci sono nelle persone e nei territori anche più lontani dagli scintilli del centro. Negli incontri a cui partecipo in tutta la diocesi, in tutta la città, mi accorgo di quanta forza, di quanto entusiasmo ci siano tra i giovani e non solo, in ambienti che non arrivano mai agli onori della cronaca. Mi accorgo di quante storie positive di fraternità, di solidarietà si creano e vengono vissute anche nelle nostre periferie. Voglio leggere un piccolo brano della lettera su questo. Parlare di periferie non significa tanto solo pensare a territori che stanno ai margini della città, ma a tanti ambienti sociali assai diversi che si incontrano percorrendo la città dal centro ai suoi confini. E qui porto un'immagine che mi piace molto bella. Basterebbe fare un viaggio su alcuni tram che attraversano la città, dal centro fino ai suoi confini, per accorgersi quanti ambienti diversi per architettura, viabilità, sistema di vita, movimento di persone, centri commerciali, chiese e presenza di immigrati è fatta a Torino. Basta un viaggio. La posta in gioco è molto più alta del semplicistico decentramento, peraltro ancora necessario, soprattutto quando viene superato per sole ragioni economiche. In gioco c'è un umanesimo rinnovato che non si appoggia più sui doveri dello Stato, contrapposti ai doveri dei singoli, ma lavora un pieno coinvolgimento paritario delle persone e dei corpi sociali del territorio. Le periferie non vanno considerate come un problema, ma la riserva di opportunità per uno sviluppo che abbia al centro non le strutture, ma le persone. E la nostra città possiede potenzialità di grande rilievo anche in quelle periferie dove le difficoltà appaiono maggiori, almeno sotto questo profilo. È vero però che questi processi non si inventano, non crescono come funghi. Ecco perché torna a chiedere anche in questa lettera un impegno sociale delle istituzioni, come di tutte le agenzie sociali, per la formazione di giovani e adulti, per il patto tra generazioni in vista di un nuovo welfare, basato non solo sul benessere economico, ma appunto su una nuova condizione esistenziale. Per mettere a fuoco con più esattezza questo richiamo alla fraternità, ho individuato tre grandi aree in cui intervenire. Sono quelle della famiglia, dei giovani e dei poveri. Per ciascuna di queste aree la lettera non fa una cronaca dell'emergenza. Ci sono cifre, storie, statistiche che i giornalisti come gli amministratori pubblici conoscono benissimo, ma non li cito io. Voglio qui sottolineare invece il filo rosso della fraternità che lega queste realtà di vita. La famiglia è il punto di riferimento naturale di ogni società e di ogni cultura nel nostro territorio. È l'ambito in cui si sviluppa nella dimensione del gratuito l'educazione alla fraternità. Eppure la famiglia non fa mai notizia. Si preferisce guardare a certe situazioni eccezionali piuttosto che aiutarci reciprocamente a riflettere sull'ordinario, sulla vita quotidiana di tantissime famiglie che è fatta nella nostra città di oggi anche di difficoltà economiche ed educative, di impegno culturale per l'educazione alla socialità, che con i bambini e i ragazzi e i giovani subisce la fortissima concorrenza della rete. La famiglia è ancora però l'ambiente in cui vorremmo tutti che si riferissero le attenzioni, anche politiche, e al mondo degli anziani. Anche qui affronto poi un tema particolarmente acuto delle famiglie, che è quello del lavoro. Il lavoro, famiglia e lavoro. Che dire del tema centrale del lavoro per la crescita della famiglia? Prolungarsi della crisi si ripercuote inevitabilmente anche sui progetti di vita, formarsi una famiglia, mantenerla, svilupparla. Il lavoro, ci ha detto il Papa, non è solo necessario per l'economia, ma anzitutto per la persona umana, per la sua dignità, per il senso di appartenenza che procura e per la sua famiglia. Tra le esigenze umane ed etiche della famiglia, i tempi e le modalità del lavoro, c'è uno stretto rapporto che va salvaguardato e promosso sia sotto il profilo economico e sociale. E qui lancio un appello che riprenderò anche nell'omelia di San Giovanni in modo molto anche più preciso. Le famiglie che vivono il dramma della perdita del lavoro, della cassa integrazione, del precariato cronico, chiedono alle comunità anzitutto, ma anche alle altre famiglie soprattutto, di non essere lasciate sole. Per questo voglio qui invitare le famiglie che hanno un lavoro e una casa a unirsi alle altre per farsi carico di quelle che ne sono prive, siano italiane che immigrate, promuovendo un sostegno di vicinanza tramite l'offerta di beni e di sussidi anche economici, se necessario, per pagare l'affitto di casa o sostenere situazioni di gravi disabilità. È uno sforzo straordinario, mi rendo conto, ma eccezionale, perché è eccezionale l'emergenza in cui ci troviamo. E poi c'è per tutti noi, nei gesti piccoli e grandi di accoglienza, un valore educativo che ci ritorna indietro e ci arricchisce. Certo, questo impegno dal basso deve essere sostenuto dalle istituzioni e dalle forze produttive della città intera. Questo è un altro campo strategico per la realtà familiare, che poi arriva anche a essere collegato al lavoro, al discorso, lo sapete, dell'abitare, al discorso ecco anche di tanti altri aspetti importanti della vita familiare. Qui dico una parola anche sulle fondazioni, dico una parola anche sul mondo bancario, perché deve giocare anche un suo specifico sotto questo profilo. Il secondo soggetto, l'attenzione che chiede la città circa il mondo giovanile, è strettamente collegata. Spesso sentiamo come difficile il rapporto tra giovani e adulti. Viviamo immersi in culture che appaiono diverse e distanti. Il grande lavoro svolto con l'Agorà del Sociale, insieme con istituzioni, sindacati, imprese, cooperative, ci ha fatto capire invece quanto sia importante costruire i ponti tra le generazioni, soprattutto in una città come la nostra, che oggi è chiamata a disegnare gli anni futuri. E proprio questo sforzo di fare le cose insieme, di pensare insieme, adulti e giovani, è il fondamento della fraternità, che dobbiamo cercare di attivare, di promuovere, se vogliamo veramente una città a misura anche di giovani. Qui cito in modo particolare il discorso della formazione, che è basilare, il Papa ci ha detto che il primo investimento è certamente la formazione, non si può ecco, lasciare la scuola, l'università, perché al giorno d'oggi la qualificazione è fondamentale, come è fondamentale per molti la formazione professionale. E anche qui ecco, ricordo un fatto che purtroppo ci fa soffrire tutti, lo sappiamo, ma l'ho voluto ricordare perché non lo dobbiamo mai dimenticare. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla rivelazione che oltre il 40% dei giovani torinesi è disoccupato e un altrettanto di questa somma non si impegna più nello studio o nella formazione. Non possiamo accettare senza reagire con vigore di fronte al fatto che Torino abbia di gran lunga il più alto tasso di disoccupazione giovanile. È un triste e inaccettabile primato di cui la città non aveva mai sofferto dal dopoguerra in avanti. Quindi scosse di non lasciare soli i giovani, di incoraggiarli, di sostenerli, ma anche di valorizzarli, no? Perché la crescente separatezza tra giovani, ragazzi e adulti, da chi è dovuta? È dovuta dall'incapacità degli adulti di trasferire la loro esperienza lavorativa anche, e di cultura e di stile di vita, come qualcosa di bello, di importante, di fondamentale ai propri figli o comunque anche ai giovani e ai ragazzi, no? Quindi la crisi non è nei giovani, ma la crisi è più nel mondo adulto. Ecco, e terzo soggetto sono i poveri, intesi nella loro accezione ampia, che vanno dalle famiglie e singoli che hanno perso il lavoro, magari sotto sfratto, incolpevole, senza dimora, giovani in cerca di occupazione, disabili e così via. Lo voglio dire con chiarezza, non illudiamoci del nostro benessere, non culiamoci delle nostre sicurezze. Se non siamo capaci di tenere nel nostro orizzonte i poveri, di ricordarci delle difficoltà che tanti cittadini, fratelli e sorelle, affrontano ogni giorno, non c'è successo per nessuno. I nostri progetti non potranno riuscire. Don Milani con i suoi ragazzi di Barbiano lo diceva così: il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne da soli è l'avarizia, sortirne insieme è la politica. Ma prima ancora il Signore Gesù ci ha insegnato che l'attenzione, il servizio che dedichiamo ai poveri è la misura stessa della riuscita della nostra vita. Nella lettera segnalo il rischio sempre presente di una città che ingloba territori molto diversi tra sé, territori che non sono circoscritti alle classiche periferie, appunto, ma sono circoscritti alle persone, no? Tra questi, indubbiamente, ci sono soprattutto anche i poveri. Pensare a un'omogeneità non è possibile e nemmeno auspicabile, purché le differenze non si tramutino in indifferenza o peggio estraneità e rifiuto. È dunque necessario reagire, trovare vie di convergenza non solo sul piano delle infrastrutture e di eventi, ma sul piano ecco concreto della corresponsabilità di tutte le componenti religiose, sociali, politiche, economiche e culturali di cui è ricca la città. Io penso che l'esperienza dell'Agorà che abbiamo fatto in campo sociale, certamente, che ha legato insieme tante realtà e che riproporremo a ottobre, seconda assemblea dell'Agorà, questa volta rivolta al problema lavoro e giovani, sia veramente un punto di riferimento come modello. Ce l'ha detto anche il Papa quando è venuto. Continuate. Perché? Perché favorisce l'unità, il dialogo, il confronto e quindi anche l'operatività insieme. Tutte le ricchezze, le risorse della nostra città, se sono frammentate, è assurdo che si possa risolvere il problema anche così della discontinuità, delle difficoltà di tante persone e famiglie. Non potremo mai realizzare il sogno della città fraterna e solidale fino a quando ogni cittadino e ogni comunità non sapranno assumere e pagare di persona il prezzo di farsi prossimo del vicino di casa o di chi si incontra per la strada, o sentire come propri i problemi di chi non ha casa e lavoro, fino a quando si penserà che di queste cose si debbano occupare le realtà sociali, religiose, le istituzioni, gli operatori di volontariato. E non importa se nel condominio o a scuola, sul lavoro o per la strada, ti trovi accanto Abdul o Giovanni, una famiglia o una persona, senegalese o afghana, è pur sempre un fratello o sorella che chiede di avere una vita dignitosa qui nella nostra città. E impiegherà le sue risorse ed energie perché rimanga tanto bella e accogliente da giustificare il suo viaggio che l'ha condotto fino a qui. I santi sociali, termino, quelli già riconosciuti dalla Chiesa come i tanti uomini e donne che hanno operato in mezzo a noi, cercando di vivere la fraternità, ci fanno da apripista con tantissimi altri. Sta a noi scegliere la fraternità come strada dello sviluppo di questa città. Caino ha risposto in modo evasivo alla domanda di Dio su dove fosse il fratello Abele. Torino oggi può rispondere con verità: mio fratello abita qui, perché lo sappiamo, perché lo vogliamo, perché cerchiamo di viverlo.